Benvenuta ad Alessia Balucanti, che è la titolare, la creatrice del marchio Le Api di Balù. Allora, Alessia, noi ci siamo conosciute durante il lockdown perché proprio io ho trovato un tuo annuncio in cui tu proponevi il tuo miele e così ti ho chiamato e ci siamo conosciute in questo periodo un po' difficile. Però poi, andando avanti, io ho scoperto che tu non sei proprio nata come apicultrice, ma anzi vieni da un mondo completamente diverso, dal cinema. Ci puoi raccontare come è avvenuto questo cambiamento?
Assolutamente, intanto grazie e buongiorno a tutti. Sì, effettivamente vengo da un background molto diverso. Sì, ho cominciato a lavorare giovanissima nel mondo del cinema, in particolare al Centro Sperimentale di Cinematografia, in cui riponevo molte speranze e molte ambizioni, che nel tempo si sono spente un po' una dopo l'altra, quindi un momento, un periodo di lungo travaglio mi ha portato poi a fare scelte diverse fino a scegliere di cambiare completamente vita e sentirmi in armonia con l'ambiente tutto intorno e cominciare ad avere delle soddisfazioni personali. Questa è una grande sintesi, un'estrema sintesi di quello che è stato il mio percorso. E quasi per caso sono finita sull'apicoltura, di cui mi sono innamorata quasi immediatamente. Questa è la sintesi, della mia storia.
Beh, l'apicoltura è un mondo affascinante da sempre, però è anche un lavoro davvero molto impegnativo. Hai trovato molti ostacoli nel creare questa tua realtà?
Allora, che la passione riesce a far superare molti ostacoli e in effetti sì, ho trovato molti ostacoli anche perché ho scelto di fare un'apicoltura urbana, quindi comunque non allontanarmi da Roma, rimanere nella città che è una città comunque piena di stimoli, quindi non volevo abbandonare completamente quello che la città poteva offrire, quindi ho fatto una sorta di analisi e poi una sorta di compromesso fra il rimanere in città ma fare una vita di campagna e devo dire che passo dopo passo questa cosa è riuscita anche in maniera abbastanza fluida, tutto sommato. È chiaro che alcune difficoltà della città permangono, sto ancora cercando di superarle, però mi sembra che ci sta riuscendo abbastanza bene. Quindi sì, ho cominciato a cercare un posto dove poter mettere le mie api all'interno dei parchi urbani e si è rivelato molto più semplice di quanto pensassi. Inizialmente ero molto scettica sulla possibilità che qualcuno fosse disponibile ad offrire un terreno ad un apicoltore, tanto più un apicoltore che non ha le possibilità economiche e a Roma sarebbe molto difficile di acquistare un terreno e una città in cui è tutto estremamente lottizzato, quindi in realtà si è rivelato molto più semplice del previsto per vari motivi. Uno, perché Roma è una città molto verde, ci sono ampi spazi e quindi non è difficile riuscire a trovare un pezzo di terra. Chiedendo in giro si trovano persone che sono amanti delle api e che hanno abbracciato come me uno stile di vita un po' diverso rispetto a quello a cui siamo abituati, ormai ci siamo abituati negli ultimi anni, negli ultimi decenni, e quindi si sono dimostrati disponibili ad ospitare degli alveari. E poi semplicemente c'è una vecchia regola nel mondo dell'apicoltura per cui l'apicoltura nasce come un mestiere nomade, non stanziale, e questa cosa si è modificata nel corso del tempo. Gli apicoltori facevano la transumanza dei loro alveari, quindi portavano i loro alveari sulle fioriture e poi d'inverno li riponevano in qualche modo. Ora si è un po' ribaltato questo concetto. In una città come Roma si può scegliere di fare un'apicoltura stanziale, di avere nonostante questo anche disponibilità di molte fioriture, perché ripeto, essendo una città molto verde c'è anche un'enorme biodiversità, e la vecchia regola era questa di ripagare la persona che ospitava gli alveari con un affitto pagato in miele, che in genere corrisponde a un mezzo chilo di miele per ogni alveare che ha prodotto.
Bellissimo.
È una cosa bellissima e questo è quello che è successo, quindi ho chiesto e ho trovato in realtà molte persone che erano felici di ospitare gli alveari.
Bellissimo. Senti, e quindi a proposito di proprio stile di vita, ci puoi raccontare come si svolge la tua giornata, una giornata tipo, in questo periodo per esempio?
Allora, naturalmente quello che il cambiamento maggiore che c'è stato rispetto a una vita, diciamo, un po' più convenzionale, un po' più conformista, è quella invece dell'apicoltore, è proprio il concetto di tempo. Il mio tempo è legato completamente ai ritmi biologici delle api. Quindi io vivo in simbiosi con le api e secondo le loro esigenze, non è mai il contrario. Vuol dire che in alcuni mesi invernali, grosso modo da novembre a febbraio, riesco a riposarmi come si riposano loro, e invece da febbraio-marzo in poi fino a settembre-ottobre i ritmi sono quelli dettati proprio dalle esigenze delle api, che sono sempre diverse in ogni stagione. Le stagioni peggiori da questo punto di vista, quindi posso prendere una giornata tipo dai mesi di aprile al mese di luglio, che sono i mesi più intensi, sono alzate molto presto la mattina, quindi magari alle 5, 5 e mezzo di mattina, soprattutto in questo periodo in cui fa molto caldo. E tra l'altro, appunto, dovendo assecondare quelle che sono le esigenze delle api, per cui per motivi molto tecnici o legati alla loro biologia è necessario lavorare la mattina presto oppure di notte, si va dalle api e si comincia a fare questo lavoro, di diversi tipi di lavoro a seconda del periodo. Spostamenti di alveari o altre operazioni sulle api vanno fatte di notte, per cui alle 4 del mattino, quando le api sono rientrate nell'alveare, sono più tranquille, si può pensare di prenderle e spostarle da un alveare all'altro, cosa che a volte è necessario fare, sempre per motivi abbastanza tecnici che non sto qui a spiegare. E le giornate sono intense, primo per assecondare lo sviluppo delle famiglie, ancora prima per prevenire le sciamature, che sono un fenomeno primaverile che in città si nota particolarmente, tanto che appunto le persone si stupiscono di trovarci le api in casa, perché si trovano in città. Io la settimana scorsa ho fatto un intervento di recupero di sciami al pigneto, e in un posto in cui non si dovrebbe mai sospettare che ci possano essere delle api, invece le api hanno scelto di andare lì in un complesso di palazzi di non so quanti piani, dove non c'era un albero, c'era solo cemento.
Volevano fare un po' di movida, chi lo sa, insomma.
Probabilmente sì.
Un aperitivo, così.
E questa è una cosa frequentissima, nel periodo della sciamatura, che è la loro riproduzione, le api si dividono e partono, e in città questo fenomeno è particolarmente visibile. Quindi io tra parentesi sono iscritta all'albo dei raccoglitori di sciami di api qui a Roma, che vuol dire che nel periodo clou ricevo anche 10 chiamate al giorno per la raccolta di sciami, che diventa quasi una piaga in città in quel periodo. E questa è una parte del lavoro che sicuramente è impegnativa. Subito dopo c'è tutta la parte dello sviluppo delle famiglie, c'è la parte della gestione delle famiglie dal punto di vista della loro sanità, della loro igienicità, diciamo così, perché le api hanno tanti nemici naturali e non solo,
certo.
E quindi bisogna provvedere, diciamo, a mantenere l'alveare il più pulito possibile, quindi trattamenti di biologico o meno, nel mio caso appunto trattamenti con metodo biologico che impegnano parecchio tempo.
Certo, perché tu hai scelto, scusami se ti interrompo, hai scelto comunque di seguire dei metodi biologici naturali, tu non usi prodotti chimici.
Non uso prodotti chimici, ho scelto per tanti motivi, ho scelto di seguire un'apicoltura molto naturale, quindi con metodi il più tradizionali possibili, il che vuol dire che la gestione è un pochino più impegnativa, però i risultati sono imparagonabili. Non aggiungo pesticidi, visto che già ne abbiamo abbastanza, non aggiungo prodotti chimici nell'alveare perché ho cominciato a mangiarle io per prima il miele, quindi mi sembrerebbe una follia. Tra l'altro questa scelta è anche molto legata all'apicoltura, alla scelta di fare apicoltura urbana. Il miele che si produce in città, contrariamente a quanto si possa pensare, perché la città è il luogo dell'inquinamento, dei metalli pesanti, dello smog, in realtà il miele che si produce in città non è peggiore, anzi, del miele che si produce in campagna, e le famiglie sono anche spesso molto più in forma, in salute. Per quale motivo? Perché il miele che viene prodotto in campagna, quindi a contatto con un'agricoltura spesso intensiva, ma anche quando non lo è, comunque è soggetta all'uso di pesticidi, all'uso di prodotti chimici, seppur vietati, ma nonostante questo vengono fatti in ogni caso sulle fioriture, e la legge stessa ammette l'uso di determinati prodotti che sono dannosi per gli insetti impollinatori, ma vengono comunque consentiti, e qui si aprirebbe un discorso sulle lobby farmaceutiche, certo. eccetera. In città tutto questo non succede, per cui le api non solo in campagna spesso si ammalano e ci sono collassi degli alveari proprio per questo motivo, ma quando non si ammalano per quello e non collassa l'intera famiglia, le api riportano comunque una buona quantità di questi prodotti chimici e tossici all'interno dell'alveare, andranno a influire nella loro covata, nella cera e naturalmente nel miele. In città questo non succede, perché? Perché non c'è un'agricoltura intensiva, molto semplicemente, perché è vero che c'è lo smog, ma non è paragonabile a quello che le api possono riportare dentro l'alveare, e oltretutto anche Roma è una città particolare, per cui è abbastanza ventilata, lo smog viene portato, viene anche spazzato via in qualche modo, paradossalmente delle prime piogge alla porta della città, sui primi monti magari viene buttato giù. Questo episodio lo racconto perché quando ho cominciato a lavorare un po' sugli alveari e a fare le mie prime esperienze, l'ho fatto con un apicoltore anziano, vecchio stile, che lavorava comunque con metodi tradizionali in biologico, quindi senza uso di prodotti chimici, e che era un biologico certificato, per cui l'ente certificatore gli faceva i controlli che si fanno prima di tutto sulla cera e solo in seconda battuta sul miele, perché la cera è una spugna che assorbe ogni tipo di prodotto che è stato utilizzato negli anni. Quindi è infallibile. Io lo seguivo sui suoi alveari in Abruzzo, in alta montagna, posti raggiungibili esclusivamente con il fuoristrada, quindi noi diremmo fuori dal mondo, posti incontaminati. In realtà dalle analisi che sono state fatte, anche comparative rispetto alla mia cera e la sua cera, è risultato che la presenza dei metalli pesanti sulla sua cera era maggiore rispetto a quella di una cera fatta dalle api in città.
Incredibile, questo
a dimostrazione che le api in città hanno delle possibilità di sviluppo e di igiene sicuramente maggiori.
Beh, questa è una cosa inaspettata, è molto interessante. Senti Alessia, tu lavori da sola oppure hai delle persone alle tue dipendenze?
Allora, io lavoro da sola, le mie dipendenze non ho nessuno, però vengo aiutata da uomini ogni tanto che hanno una struttura un pochino più possente della mia, perché anche qui, contrariamente a quanto si pensa, l'apicoltura non è contemplativa, è un lavoro pesantissimo, impegnativo dal punto di vista fisico, e quando si tratta di togliere melari, spostare alveari, si parla di pesi notevoli e di difficoltà di gestione in altezza e in peso, per cui è necessario in quel caso avere assolutamente un aiuto. Non sono personale dipendenze, a volte sono addirittura persone che si offrono per la passione, perché poi ce ne sono tantissime che si appassionano al mondo delle api e quindi spesso vengono ad aiutarmi a fare questo genere di lavori un po' più pesanti, anche perché io sono piccolina, per cui certi tipi di lavori comunque non riuscirei a farli da sola.
Certo. Senti, ci puoi raccontare un po' quali sono le tue specialità? Perché tu fai dei mieli molto particolari, al di là del millefiori che appunto io ho assaggiato che è buonissimo, però ne fai anche degli altri.
Grazie. Assolutamente, il millefiori è il miele che io prediligo, e qui voglio aprire e chiudere una parentesi, perché è un miele, un po' il fratello povero, un miele che è stato un po' sottovalutato rispetto ai monoflorali, e questa è una cosa che mi dispiace molto, perché quando provo a offrire un millefiori, a proporre un millefiori, e mi si risponde no, il solito millefiori, io continuo a dire no, non è il solito millefiori, puoi dire la solita acacia, il solito castagno, il solito tiglio, ma non puoi dire il solito millefiori, perché il millefiori sono i mille millefiori. I millefiori sono prodotti tutto l'anno, su fioriture diverse, possono essere prodotti in campagna e in montagna, possono essere il risultato di una stagione molto siccitosa in cui alcune fioriture non ci sono state ma ce ne sono state altre, al contrario molto piovosa, per cui il millefiori è sempre diverso, non sapremo mai, nemmeno noi apicoltori, che millefiori verrà fuori, perché non sappiamo le api che cosa vanno a bottinare, e questo ci riserva delle sorprese incredibili. Alcuni millefiori sono di una bontà unica, però purtroppo non sono sufficientemente valorizzati, e io qui continuo la mia battaglia anche contro l'interesse probabilmente degli apicoltori, il mio interesse, perché i monoflorali sono sicuramente più costosi dei normali millefiori o dei soliti millefiori come vengono definiti. E invece il millefiori è una sorpresa continua, è un universo di mieli. Detto questo, i mieli che produco sono mieli chiaramente molto legati al territorio in cui sono presenti i miei alveari, quindi sicuramente un po' di miele di acacia, non molto, sicuramente miele di tiglio, miele di ailanto, che è un miele molto particolare che le persone cominciano a conoscere e ad amare, per il suo gusto molto fruttato, e forse la particolare miele di Santoreggia, che è un miele che viene prodotto invece in montagna, è l'unico caso di spostamento dei miei alveari sulle fioriture di montagna, una sorta di timo selvatico, definiamolo così, che è anche abbastanza raro da produrre, difficile da produrre, perché dipende molto dal regime delle piogge, viene prodotto solo in alcune zone dell'Abruzzo e del Molise, quindi è una chicca. E l'altro probabilmente, che è quello di cui vado un po' più fiera, è un miele di edera, che difficilmente si trova in commercio, perché anche lì è un miele molto difficile da produrre per l'apicoltore, per motivi anche lì di impegno, per cui un piccolo apicoltore come sono io, può permettersi magari di perdere un po' più di tempo dietro ad ogni alveare per raccogliere miele di edera. Un apicoltore che deve seguire magari migliaia, centinaia o migliaia di alveari, probabilmente è un lavoro che non farà e che non fa. Tra l'altro è un miele particolare, non so se ha delle caratteristiche di umidità particolari, perché è un miele anche di difficile commercializzazione. Le api vanno a raccogliere i fiori dell'edera, il nettare dell'edera, e dopo poche ore dalla raccolta il miele comincia a cristallizzare il nettare direttamente nei telai di cera, il che vuol dire che se l'apicoltore non interviene ogni 2-3 giorni per raccogliere questo miele e toglierlo dalla cera, questo miele rimarrà lì e si formerà un enorme blocco di cera e miele che sarà inscalfibile per l'apicoltore, ma anche spesso per le api, motivo per cui invece è un lavoro un po' certosino, però poi i risultati sono sicuramente garantiti rispetto al gusto e rispetto alla particolarità del prodotto.
Certamente. Alessia, io credo che a questo punto i nostri ascoltatori avranno assolutamente l'acquolina in bocca e vorranno contattarti per sapere dove possono trovare queste specialità, queste rarità per gli amanti del miele. Come si fa per rintracciarti? Tu hai una pagina?
Io ho una pagina Facebook che si chiama Le Api di Balù. Uh-huh. Balù è il mio cognome, perché io sono Alessia Balucanti, e Balù è anche un simpatico gioco di parole casuale, per cui Balù era l'orso di miele del libro della giungla. Balù è anche il pastore maremmano che è a guardia dei miei alveari, che casualmente si chiama Balù.
Ah.
E quindi è andato un po' da sé la scelta del nome, quindi la mia pagina è Le Api di Balù. Lì ci sono i miei contatti e delle informazioni relative al miele e al lavoro che faccio, che cerco di aggiornare quasi quotidianamente, anche un po' per far passare il messaggio di che cosa vuol dire lavorare su un prodotto, lavorarci da soli, un'apicoltura appunto al femminile, e di che cosa si tratta, perché ci siamo un po' disabituati a questo. Il miele, ecco, come tante altre cose, è un prodotto che si trova sul banco del supermercato, si acquista ed è finito.
Non ci si rende conto, infatti, che c'è una certa differenza tra certi mieli industriali fatti non si sa come e invece mieli come i tuoi, che sono proprio il frutto di un lavoro, come ci hai raccontato tu, proprio molto molto pieno di passione, di amore, e molto pieno di natura, di un modo che dobbiamo difendere, di vivere la natura e di usufruire dei suoi prodotti, no? Difendendo anche le api, certo.
il prodotto deve essere compreso, cioè deve essere compreso il valore di un prodotto, di ogni prodotto che arriva sulla nostra tavola. Quindi nel mio caso il miele, ma questo dovrebbe essere un discorso valido un po' per tutto in un momento in cui si è perso questo concetto.
Assolutamente.
Per questo motivo a volte anche nella mia pagina provo a spiegare anche come si svolge la giornata o degli episodi della mia giornata di apicoltore, perché poi tutto quello sarà il risultato del vasetto di miele che si ritrova sulla tavola.
Ecco, posso dire che questa passione si sente, perché il tuo miele è veramente squisito, veramente buonissimo.
Io ti ringrazio, grazie.
Grazie Alessia, allora noi ti ringraziamo e ti salutiamo.
Grazie a te, grazie a voi.
E a risentirci presto, grazie ancora ad Alessia Balucanti da Radio Città Aperta e da Valori in Corso. Ciao ciao e buon proseguimento.
Ciao, grazie a tutti.